incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
E buonasera a tutti da Carlo Centemeri, questa è la nuova puntata di Labirinti Musicali e siamo su Radio Popolare. Questa sera, visto che siamo in periodo di dicembre, periodo tra le altre cose anche di regali, vorremmo parlare un po' del più tipico regalo che avviene tra i musicisti o che i musicisti fanno, che è essenzialmente quella che viene un po' chiamata la dedica, ossia il comporre un brano musicale nuovo che al momento della pubblicazione viene dedicato a qualcun altro. Ora, questa dedica nel 500, nel 600, anche in tutto il 700 viene un po' utilizzata dai compositori come un qualcosa da usare per fare un po' di captazio o benevolenze nei confronti, ad esempio, di personaggi particolarmente ricchi, particolarmente amanti delle belle arti e della cultura, per poter poi ottenere ovviamente in cambio di questo dono spontaneo un qualcosa che fosse un riconoscimento, come ad esempio un incarico, oppure magari semplicemente un dono prezioso o anche del vile denaro. Quindi diciamo che si tratta sempre un po' di regali un po' pelosi, potremmo dire, cioè fatti comunque per poter ottenere in cambio qualcosa. Questo però nell'ambito dell'Ottocento comincia a prendere un pochino meno piede, nel senso che si dedicano molto spesso delle nuove composizioni magari a chi era magari un protettore, come ad esempio un benefattore o un qualche nobile che comunque ci sapeva a prendersi particolarmente a cuore la situazione di questo o quel compositore, si potevano anche fare delle dediche fatte a magari persone con le quali si aveva una relazione di particolare affetto. Caso molto banale, Chopin che dedica la sua seconda raccolta degli studi alla contessa Marie Daguerre, con cui aveva comunque avuto un legame personale molto molto importante. Ma d'altro canto è anche molto interessante andare a vedere quando un compositore decide di fare un omaggio a un altro compositore, magari perché appunto viene pubblicata una nuova composizione e questa nuova composizione tac viene dedicata a un compositore altrettanto importante come se stessi, comunque che si viene riconosciuto come qualcuno di importante quanto se stesso. E ad esempio, se andiamo a scorrere una raccolta stupenda come le quattro ballate di Frédéric Chopin, che oggi noi consideriamo come raccolte, in realtà le quattro ballate vengono scritte in quattro periodi diversi, troveremo che in particolare nella seconda ballata c'è una dedica molto molto bella, perché Chopin dedica questa ballata al signor Robert Schumann. Chopin e Schumann vivevano in territori molto lontani gli uno dagli altri. Schumann visse praticamente sempre in Germania, Chopin dalla natia Polonia si spostò poi successivamente in Francia, fu poi in giro da tante altre parti. Io non so personalmente se Schumann e Chopin si incontrarono mai, ma sicuramente c'era la possibilità ovviamente di conoscersi a distanza tramite le proprie composizioni e nel caso di Schumann anche tramite quello che scriveva appunto Schumann sulla Neue Zeitschrift für Musik, visto che Schumann fu soprattutto nella prima parte della sua vita, oltre che un ottimo pianista, anche un eccellente critico musicale, e questo lo possiamo vedere anche da tutti gli scritti che ci sono rimasti. La seconda ballata, la ballata in fa maggiore, opera 38, che è decisamente molto particolare nel suo alternare questi momenti di calma e serenità quasi pastorale nella parte iniziale in ritmo di siciliana, con invece questi pazzeschi arpeggi discendenti che invece costituiscono il secondo episodio, ma fra poco la ascolteremo. È probabilmente una delle più interessanti tra le quattro ballate. Insieme alla quarta ballata è sicuramente la seconda, è la più particolare, e proprio questa ballata dedicata alla Chopin, a Schumann, ce la ascoltiamo adesso nella esecuzione di Christian Zimmermann.
Thank you.
La seconda ballata di Frédéric Chopin in fa maggiore, opera 38, nell'esecuzione di Christian Zimmermann, che come dicevamo è un piccolo regalo che Frédéric Chopin fa a Robert Schumann, perché Schumann è appunto il dedicatario di questa seconda ballata. C'è tutto un carteggio molto interessante, uno scambio di informazioni tra Chopin e Schumann relativamente proprio alla nascita del concetto di ballata, e Schumann stesso è colui che ci riporta l'informazione che Chopin si era appoggiato a delle ballate letterarie per costruire questa idea di ballata musicale che lui poi sviluppa in queste sue famose quattro ballate, concetto che poi sarà ripreso anche da Liszt e da altri compositori. D'altro canto, questo, diciamo, regalo reciproco musicale tra Chopin e Schumann non era una novità, perché poco tempo prima, un paio d'anni prima, c'era stata la pubblicazione di un capolavoro di Schumann, cioè i Kreisleriana, e proprio i Kreisleriana a sua volta erano stati dedicati da Schumann a Chopin, e quindi in questo caso, se vogliamo, questa ballata arrivò un po', ma potremmo dire, per ricambiare questo precedente regalo di Schumann. Chi lo sa, diciamo, non penso ci fosse molto una logica proprio di ricambio, ma questa cosa, diciamo, di dedicarsi delle cose, di dedicarsi e regalarsi questi capolavori particolarmente importanti, perché comunque sia nella seconda ballata che abbiamo ascoltato, sia nel Kreisleriana che ascolteremo adesso, c'è dentro molta creatività, molta innovazione, e sicuramente il fatto di regalare questa cosa a un collega che ne riuscisse a percepire la reale portata era un qualcosa di davvero molto interessante, perché ovviamente significava dare un qualcosa in mano a qualcuno che potesse veramente capire quanto importante era questo lavoro. I Kreisleriana sono questa serie di fantasie basate anche in questo caso su archetipi letterari che Schumann scrive, e che alternano alcune fantasie particolarmente vorticose, particolarmente a tempo veloce, alternandone con altre che invece mantengono tempi molto più vicini al concetto di notturno, spesso e volentieri addirittura prive del concetto stesso di ritmo, nel senso che si muovono su piani alternativi con questa grande, grande lentezza che spesso si ferma, cosa che invece non succede appunto nei movimenti come il primo che ascoltiamo adesso, in quella che secondo me è una delle più belle registrazioni di questo capolavoro di Schumann, cioè l'esecuzione di Wilhelm Kempff.
Thank you.
Il primo movimento dei Kreisleriana di Robert Schumann, in questo caso una raccolta di fantasie dedicata a Frédéric Chopin, e come dicevamo prima nella puntata di oggi ci stiamo un po' occupando di questi regali reciproci fatti da vari compositori ad altri compositori, amici, colleghi di cui avevano stima. E come prima abbiamo ascoltato la prima ballata di Chopin che è dedicata a Schumann, invece in questo caso i Kreisleriana erano stati dedicati da Schumann a Chopin, poco tempo prima, parliamo di circa un paio di anni prima. Perché c'è però da vedere un altro particolare, cioè che Chopin e Schumann erano coetanei, perché erano nati entrambi nel 1810. E proprio in quegli anni erano nati altri due giganteschi, enormi, straordinari compositori protagonisti del romanticismo tedesco. Uno era nato un anno prima, un altro era nato un anno dopo, perché nel 1809, quindi era più vecchio di loro di un anno, era nato Felix Mendelssohn Bartholdy, mentre invece nel 1811, quindi un anno dopo, era nato invece Franz Liszt. E tra questi quattro compositori si svolge una specie di, non di telefono senza fili, però un rapporto di stima, un rapporto epistolare, un rapporto di conoscenza della musica reciproca, di influenza reciproca, che porta al fatto che ovviamente la somma dei quattro diventi molto maggiore dei valori dei quattro insieme. E appunto abbiamo nominato Mendelssohn. Mendelssohn è un altro autore che si considera oggi forse un po' tanto meno interessante rispetto ad altri. Si considera interessante per alcune sue cose, come che conosciamo un po' tutti, non so, la terza, la quarta sinfonia, il concerto per violino, alcune pagine per pianoforte. D'altro canto Mendelssohn, se lo si va a analizzare nei suoi aspetti più legati all'orchestrazione, ad esempio alla strumentazione, è un musicista del quale ci sente ancora l'influenza, ancora in Brahms, in Mahler, e anche dopo. Parliamo comunque di un musicista straordinariamente influente, straordinariamente importante, e che appunto aiutò anche ad esempio Robert Schumann quando Schumann ebbe ad esempio i suoi primi incarichi come direttore d'orchestra. Tra i due correva comunque una grande stima. Nonostante Schumann fosse noto per essere personaggio un po' poco affidabile dal punto di vista lavorativo, a differenza di sua moglie Clara, che invece era una nota professionista nell'ambito musicale, e anzi tra i due era sicuramente quella più in carriera, perché comunque aveva una solida carriera come pianista, come esecutrice, ecco, Robert invece lo era un po' meno, era un pochino meno stimato dal punto di vista della serietà professionale, mentre invece appunto Mendelssohn sicuramente era una persona che gli voleva molto bene e che gli diede una grande mano. E tra queste cose si vede anche proprio il regalo, la dedica che Schumann fa a Mendelssohn dei suoi tre quartetti per archi. Il primo, il secondo e il terzo quartetto per archi di Schumann sono dedicati a Felix Mendelssohn, e noi dall'integrale magnifico registrato dall'Emerson String Quartet andiamo a sentirci il finale del primo quartetto di Robert Schumann. We'll be right back. il finale del primo quartetto per archi di Robert Schumann, composizione che Schumann aveva dedicato al suo carissimo amico Felix Mendelssohn Bartholdy. E proprio all'interno di questa puntata stiamo un po' percorrendo le vite un po' di questi quattro compositori che erano nati più o meno negli stessi anni, tra 1809 e 1811, che appunto si regalarono a vicenda molte composizioni dedicandosele. E finora abbiamo appunto affrontato Mendelssohn, dedicatario di questo quartetto di Schumann, precedentemente invece un rapporto tra Schumann e Chopin, e abbiamo citato poco fa l'altro compositore, l'altro dei quattro, il più piccolo dei quattro, che era nato appunto nel 1811, che è Franz Liszt. È particolare perché quando andiamo un po' a pensare alla storia della musica, noi tendiamo più spesso a mettere in fila questi compositori, come se giustamente Liszt facesse parte di una generazione totalmente successiva. E questo in parte è vero, però per un fatto, perché Liszt vive molto di più degli altri compositori che abbiamo menzionato, perché sia Mendelssohn che Chopin muoiono a poco più di 30 anni, Schumann arriva ai 45-46, però sappiamo tutti quanti che l'ultima parte della sua vita fu particolarmente tormentata, e nonostante ci abbia regalato alcune delle sue più belle composizioni in questo periodo, è anche da dire che purtroppo la sua esistenza fu sempre influenzata dalle sue vicende personali, psichiche soprattutto, e che ovviamente questo non contribuì a aumentare tanto la sua produttività. Mentre invece Liszt vive molto più tempo degli altri, fa tempo a vedere tantissime fasi, fa tempo ad avere anche tanti cambiamenti personali, ad attraversare diversi periodi differenti della propria creatività. Ma proprio perché parlavamo appunto della morte di Robert Schumann nel 1856, ecco, un paio d'anni prima Schumann aveva ricevuto un bellissimo regalo da Liszt, che era niente meno che la sonata in si minore. È particolare il fatto che questa sonata già all'epoca dovette essere percepita come una composizione davvero estremamente complessa, e non parliamo solamente della difficoltà di esecuzione, ma parliamo anche della difficoltà di pensiero. Questa è una sonata ciclica, dura 30 minuti e sentiamo che i temi vanno a ricorrere, quelli della prima parte ricorrono nell'ultima parte, nonostante la struttura in diversi movimenti sia abbastanza visibile, per quanto un po' nebbiosa, non c'è la suddivisione esatta di dove comincia un movimento e dove finisce il movimento successivo. Ecco, appunto, questa composizione dove Liszt porta avanti un discorso di enorme evoluzione di contenuto è proprio il regalo che Liszt vuole fare a Robert Schumann. La sonata viene pubblicata, viene dedicata a lui, ma purtroppo verrà poi eseguita in pubblico da Hans von Bülow a Berlino solamente un anno dopo che Robert Schumann è ormai mancato. Ma probabilmente immaginiamo che Schumann dovette gradire enormemente, per quanto già molto oppresso dalla malattia, il regalo del suo amico ungherese Ferenc Liszt, Franz Liszt, perché anche in questo caso stiamo parlando di una delle composizioni più importanti dell'intera storia della musica. E anche in questo caso non possiamo ascoltarcela tutta, perché appunto dura circa mezz'ora, ma ce la ascoltiamo almeno la prima parte nella esecuzione, sempre, l'abbiamo già ascoltato prima, di un pianista che io amo moltissimo per questi autori, che è Christian Zimmermann. questo estratto, questa prima parte tratta dalla sonata in si minore di Franz Liszt, una composizione che dura circa 30 minuti, ne abbiamo ascoltati un po' i primi 10 che corrispondono alla sezione apparentemente, diciamo, del primo movimento, anche se appunto questa sonata è tutta in un unico movimento, seppur divisa in diverse sezioni. Sonata che, come dicevamo, costituisce un regalo che Liszt fa a Robert Schumann, uno Schumann ormai vicino alla scomparsa, perché appunto morirà 2 anni dopo, ma la sonata gli arriverà in tempo e soprattutto Schumann riceverà l'edizione a stampa, perché la prima esecuzione in concerto verrà realizzata solamente dopo che Schumann sarà morto, quindi nel 1857. E proprio perché appunto abbiamo creato un po' questo cerchio di regali reciproci tra Schumann, Chopin, Liszt, Mendelssohn, ci manca un piccolo punto che però è un punto altissimo della storia della musica, ossia un regalo, una dedica che Chopin fa a Franz Liszt. E il fatto che Chopin dedichi esattamente questa composizione a Liszt è esattamente significativa tanto quanto lo era il fatto che avesse dedicato a Schumann la seconda ballata. Quindi, se la seconda ballata era estremamente interessante da tutti i punti di vista che potevano interessare a Schumann, cioè i collegamenti ad esempio con i substrati letterari, ma altrettanto le novità formali ad esempio di questa particolarissima ballata, cioè tutti gli aspetti che lo Schumann compositore ovviamente seguiva particolarmente, d'altro canto invece Chopin e Liszt sono sicuramente i due compositori più importanti per quello che riguarda la tecnica pianistica. La tecnica pianistica è una cosa molto ampia, tutti parlano spesso semplicemente della tecnica come di ciò che ti fa acquisire una velocità o suonare cose molto difficili. Ogni tanto sentiamo dire: ah, ma quel pianista è tutta tecnica, oppure troppo tecnico, oppure quel pianista ha una tecnica fenomenale, per dire di qualcuno che magari va molto molto veloce o fa composizioni difficilissime. Ecco, la tecnica è molto di più. La tecnica è proprio come tirare fuori qualsiasi suono. Sicuramente serve più tecnica per suonare un minuetto di Bach che non per suonare una sonata di Liszt, perché per tirare fuori esattamente quel dettaglio di suono della musica di Bach, di Mozart, di tanti altri compositori che magari possiamo affrontare anche nei primi anni di strumento, serve, per farli bene serve molto più controllo dello strumento, e il controllo dello strumento va molto oltre la semplice velocità. La velocità è ginnastica, poco più, poco meno. E proprio giustamente tutti i problemi tecnici che Chopin va a risolvere o a innovare li raccoglie, come fa ogni compositore, all'interno delle sue raccolte di studi. Perché gli studi, questo sono composizioni musicali molto belle, ma delle quali ciascuna è fatta per risolvere un problema particolare. In particolare, ad esempio, il primo degli studi dell'opera 10 di Chopin è legato agli arpeggi e soprattutto alla tonalità di Do maggiore, che è un grosso problema della tecnica chopiniana, perché Chopin diceva che lui suonava molto più facilmente sulle tonalità con i tasti neri e per lui il Do maggiore era la tonalità più difficile possibile. Questo studio è pieno di salti e pieno di giri particolari e giustamente Chopin suggerisce delle soluzioni particolari a realizzare questi passaggi. Ma tutta questa raccolta di studi, la raccolta opera 10, è interamente dedicata a Franz Liszt, cioè probabilmente l'unico che avrebbe capito profondamente quale innovazione c'era all'interno di questa raccolta di punti di vista. Diciamo che più che chiamarli studi, dovremmo chiamarli problemi scientifici e avere due appunto scienziati del pianoforte, Chopin e Liszt, che si scambiano questi problemi scientifici con le soluzioni che ognuno dei due ha dato. La raccolta appunto degli studi opera 10 di Frédéric Chopin è dedicata a Franz Liszt e accogliamo, diciamo, l'occasione di ascoltare questo studio a partire da un disco stupendo che tutti abbiamo sicuramente in casa e che abbiamo celebrato molto nella primavera di quest'anno, perché stiamo parlando dell'incisione storica fatta da Maurizio Pollini all'inizio degli anni 70, Maurizio Pollini che ci ha lasciato quest'anno ma che è sempre bello poter ricordare. Quindi il primo degli studi dell'opera 10 di Frédéric Chopin, nell'esecuzione di Maurizio Pollini, studi dedicati a Franz Liszt. Il primo studio dell'opera 10 di Frédéric Chopin, questa raccolta che appunto Chopin volle dedicare a Franz Liszt, che come lui fu uno straordinario evolutore della tecnica pianistica nell'Ottocento. E uscendo un po' adesso dal gruppo di questi quattro compositori che si fecero un sacco di dediche, diciamo di regali a vicenda alle loro pezze più interessanti, abbiamo parlato appunto di Mendelssohn, Schumann, Liszt e Chopin, parliamo adesso invece di un altro tipo di regalo che un compositore può fare della propria musica, e in questo caso parliamo di due casi di beneficenza. Di beneficenza per la musica ne sentiamo fare spesso, concerti fatti per beneficenza, eccetera. Ma il primo ad avere un'intuizione davvero geniale in materia fu Georg Friedrich Händel, che volle sostenere il Foundling Hospital, che si occupava dei bambini abbandonati, era un orfanotrofio, e decise di donare a loro una copia della partitura del suo Messia. Una copia della partitura voleva dire pagare un copista per pagarla integralmente, quindi non una cosa da poco, ma soprattutto decise che ogni anno dovesse esserci una esecuzione del suo Messia, i cui incassi della biglietteria dovessero andare totalmente a sostegno di questo Foundling Hospital. E questo non solo diede la possibilità al Foundling Hospital di avere una fonte di reddito costante nel corso degli anni, per secoli, ma Händel in questo modo fece un grandissimo favore a se stesso, anche se probabilmente non lo aveva realizzato. Fatto sta che Händel appunto in questo modo si garantì un'immortalità, nel senso che rispetto ad altri compositori che dopo la morte vennero dimenticati, lui quantomeno per il Messia fu eseguito e conosciuto anno per anno per anno per anno da allora fino a oggi, e probabilmente è l'unico compositore della sua generazione che ha mantenuto una fama così costante. Fatto sta che poco tempo prima Händel, che sapete amava riutilizzare le sue composizioni in altri brani, aveva scritto un bellissimo anthem, quindi un inno per il Foundling Hospital, all'interno del quale aveva messo dentro proprio una parte tratta dal suo Messia, e probabilmente quella che oggi è la più famosa, che altrettanto venne appunto eseguita anno dopo anno, e ormai per gli inglesi è una specie di secondo inno nazionale. L'Alleluia Georg Friedrich Handel chiude l'Anthem for the Foundling Hospital, l'inno per l'orfanatrofio, e altrettanto però appunto è anche parte del Messia, questa partitura che Handel donò al Foundling Hospital per queste esecuzioni da ripetere ogni anno, che garantirono gran parte dei finanziamenti che appunto fecero in modo di sostenere il Foundling Hospital nel corso degli anni. Quindi un regalo per beneficenza secondo un metodo davvero insolito nel Settecento. E per concludere, e con l'ultimo ascolto di questa sera, probabilmente un grande regalo che invece Giuseppe Verdi fece a tutti i musicisti, cioè quello di dedicare i propri diritti d'autore a Casa Verdi, la casa di riposo che conosciamo ancora oggi a Milano in Piazza Buonarroti, che si è sostenuta per anni, per decenni, per un secolo, con i proventi delle opere di Giuseppe Verdi, che quindi in questo modo volle dedicare parte della sua eredità, di quello che sarebbe stato incassato dopo la sua morte, anche appunto a sostenere i colleghi più o meno fortunati. E appunto sulle note di Giuseppe Verdi concludiamo anche la puntata di questa sera di Labirinti Musicali. Io siete stati con me, Carlo Centemeri, questa sera, e vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica con me mi trovate sempre su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, o sul mio sito carlocentemeri.it. Questo è veramente tutto, e noi vi lasciamo al resto della programmazione di Radio Pop con le note appunto di Giuseppe Verdi.
Thank you.